Il messaggio è intitolato Solo con Dio e se lo ascoltiamo bene questo e se lo capiamo e se lo viviamo, credo che molti dei nostri problemi spariranno nel nome di Gesù.
Gloria, gloria al Signore. Amen. Qui ho trovato una bellissima foto di una giovane donna qui che sta guardando il mare e prega. Guarda il mare e prega, appoggiata su una transenna qui, bellissima immagine di una figlia di Dio che cerca il Signore. Questo messaggio Gesù me l'ha dato ieri perché pregavo che molti fratelli ci hanno scritto e c'è qualcuno che si sente malinconico, si sente solitario, si sente solo o sola e viviamo in un'era che, diciamo, tutti sono stati addestrati dal diavolo, dal sistema, dal mondo, dalle scuole, dal sistema finanziario all'isolamento, all'individualismo. C'è gente che si sposa con se stessi, si sposano con la propria persona, è una cosa, è il massimo dell'idolatria. Signore, allora pregavo, Signore, cos'è che li può aiutare questi fratelli? E Gesù mi ha dato questo messaggio, che ho qui gli appunti, Angela c'è la scrittura?
Sì.
Angela e Dora?
Sì.
Mi ha aiutato con le scritture, grazie. E il messaggio l'ho chiamato Solo con Dio. Sai, un giorno alcuni di noi potrebbero essere soli con Dio in una prigione, in una cella. Va bene, circondati da Anticristo e saremo soli in quella cella. E allora sarà bene che quando, se quel giorno dovesse arrivare, e senz'altro arriverà per diversi di noi, perché siamo cristiani, il diavolo ci odia, ci perseguiterà. In quel momento lì, fratelli, sarà bene che abbiamo messo l'olio nelle lampade, l'olio della comunione con Gesù, da maniera che quando il diavolo ci toglie tutti gli amici che ci imprigiona, a qualcuno di noi lo farà, perché viene la persecuzione, viene la tribolazione, il marchio della bestia, vengono i martiri. In quel tempo lì, fratelli, è così importante che abbiamo imparato a mettere l'olio nelle lampade, l'olio dell'amore per Dio, la comunione con il Signore e essere in grado di andare avanti a dare gloria a Dio anche se siamo soli. Ho parlato di soli in una cella, in una prigione, ma a volte siamo soli in mezzo alla folla, a volte siamo soli in mezzo a una piazza, a volte siamo soli in mezzo a una moltitudine, tutti che sorridono, però il loro cuore non è con noi. E questo è il messaggio, Signore, aiutaci. Allora, il primo appunto che ciò dice, l'uomo di Dio deve imparare ad essere in solitudine con Dio. Personalmente, nelle decisioni più importanti, quelle che cambieranno la tua vita, che ti faranno crescere alla statura che Dio ti vuole, dovrai essere solo. Qualsiasi presenza ti ostacolerà dall'ascoltare la voce di Dio. Vedi una coppia davanti al ministro, al prete, al pastore, la domanda: vuoi tu sposare questa persona? E nessuno può e nessuno dovrebbe influenzare quella risposta, sarai solo, anche prima di arrivare davanti alla fatidica domanda, prima. Da solo devi decidere, se hai i genitori, gli amici, i parenti, ti aiutano, i genitori cristiani ti daranno preziosissimi consigli, alla fine tu dovrai decidere e nessuno ti potrà aiutare, neanche quando le difficoltà, per qualsiasi motivo, piomberanno su di te e piomberanno su di te, su ciascuno di noi. Molti martiri furono davanti alla domanda se rinnegare la fede o morire, si trovarono lì e nessuno li poteva aiutare in quella risposta, soli, nessuno con cui consigliarsi, se non la loro fede, in questi frangenti di solito. Altri intorno magari hanno rinnegato la loro fede, non c'è nessun esempio immediato su cui appoggiarsi e allora nelle afflizioni che vengono, molti di noi si troveranno in un frangente così, simile, e nessuno potrà aiutarci, saremo soli, magari in mezzo alla gente, ma soli, davanti a una decisione. E benedetti quelli che avranno già imparato a dire di sì a Dio, a dire di sì come Abramo che si incamminava con suo Isacco. Isacco non sapeva, Sara non sapeva, Abramo era solo, lui sapeva, lui da solo. Nessuno conosceva la solitudine nel cuore di Abramo. C'è Proverbi 14,
sì,
per favore.
Proverbi 14, 10. Il cuore conosce la propria amarezza e alla sua gioia non partecipa un estraneo. Proverbi 14, 10.
Fratello, sorella, quando devi prendere decisioni più grandi della tua vita, potrai prendere la decisione giusta solo se ti apparterai con il tuo Dio. Nel tuo Getsemani nessun altro potrà prendere decisione per te, è la tua vita, è la tua il tuo destino. E questo fu il segreto della grandezza del nostro amato fratello, l'Apostolo Paolo. Ce l'hai Galati 1, 15, per favore?
Sì. Galati 1, 15 e 16. Ma Dio, che mi aveva prescelto fin dal seno di mia madre e mi ha chiamato mediante la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il figlio suo, perché io lo annunziassi fra gli stranieri, allora io non mi conciliai con nessun uomo. Galati 1, 15 e 16.
E questo che fece Paolo grande. Ascoltava tutti i consigli dei fratelli, sì, sì, lo vediamo, ma nelle decisioni, quando cercavo la volontà di Dio, quando la trovava, nessuno lo poteva smuovere, neanche la minaccia di morte. E allora, fratello, devi andare nella solitudine con Dio ogni volta che ne hai bisogno e praticamente tutti i giorni,
sì.
Non è ogni 50
Amen.
Anni.
Amen.
Non segui il diavolo 50 anni e una volta vai da Dio, tutti i giorni. E là lui ti parlerà. Parlerà al tuo cuore, ti dirà cose che nessun uomo ti potrebbe dire. Primo Corinzi 2:9.
Primo Corinzi 2:9 e 10. Ma com'è scritto? Le cose che occhio non vide e che orecchio non udì e che mai salirono nel cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano. A noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Primo Corinzi 2, 9 e 10.
Gloria al Signore. Qui c'è una bellissima immagine di Gesù che sta pregando nel deserto. Grazie Signore. Guarda, se io te la mando a te, lo metteresti sulla radio?
Sì.
Per favore?
Sì.
Grazie Signore. Guarda, ti mando questa bellissima immagine di Gesù. Ce l'hai adesso. Lì la puoi mettere sulla radio per i fratelli. Gesù che prega nel deserto, da solo. Gesù ha lottato contro il diavolo da solo, dice in Luca 4 e Matteo 4, prima scrittura, fu condotto nel deserto per essere tentato dal diavolo, dallo Spirito Santo.
Fu condotto dallo Spirito Santo.
Fu condotto dallo Spirito Santo. Mm-hmm. Oggi sono molti falsi profeti che dicono Dio non ci tenterebbe. E certo che Dio permette che siamo tentati. E Gesù mandò i suoi discepoli una volta, erano davanti al lago, e Gesù li mandò dall'altra parte del lago, perché? Perché voleva stare da questa sponda del lago, perché? Voleva ascoltare il Padre da solo. Marco 6, 45.
Marco 6, 45 a 47. Subito dopo Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva verso Betsaida, mentre egli avrebbe congedato la folla. Preso commiato, se ne andò sul monte a pregare. Fatosi sera, la barca era in mezzo al mare ed egli era solo a terra.
Vedi, qui Gesù manda via la sua chiesa, dice andate via, andate dall'altra parte del lago, perché io devo stare da solo. Quindi c'è il momento di pregare insieme alla Chiesa, certo, benedetto, ma c'è il momento di separarti da tutti per andare da qualcuno più importante della Chiesa, e quello è Dio, quello è il Padre.
Voglio ripetere la reference. Marco 6, 45 a 47.
Gesù manda via i discepoli, li manda dall'altra parte del lago, perché vuole stare da solo. Come non li amava, sì, e poi, appunto perché li amava che li ha mandati via, così che poteva ascoltare dal Padre come amarli di più.
Amen.
Una volta, vediamo in Luca 11, 1, c'è un discepolo che chiede a Gesù.
Luca 11, 1. Gesù era stato in disparte a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Luca 11, 1.
Attenzione, non gli chiedono: insegnaci a fare miracoli, insegnaci a cacciare demoni, insegnaci come fare soldi di prosperità, come dicono tutte le chiese, in certe chiese. Insegnaci come costruire un edificio con quattro campanili, insegnaci come avere più potenza. No, hanno chiesto qualcosa di superiore a tutte queste cose. Insegnaci a pregare.
Amen.
E allora la prima cosa che Gesù gli dice è: chiudete quella porta. La prima cosa che gli dice, Matteo 6, 6.
Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Matteo 6, 6.
Ecco, sono su due capitoli diversi, però è lo stesso soggetto. Qui Gesù continua Luca 11, 1 su Matteo 6, 6, continua lo stesso soggetto spiegando come si prega. Chiudila quella porta, chiudila. Gesù ha dovuto specificare questo, di chiudere la porta. Lui sapeva di quanto a volte la vanagloria umana, la nostra, ama di farsi vedere quanto spirituali siamo, e allora lui comanda: chiudete quella porta. Cosa vuol dire? Non andate davanti alle telecamere come politici, andate lì con la cravatta bella. Chiudi quella porta e mettiti in ginocchio, in intimità. Se conosci il tuo Dio, andrai da Lui in intimità, come qualunque vera sposa. Certo, vi è il momento di riunirsi con gli amati fratelli, gioire con loro, pregare insieme, lodare Dio in loro meravigliosa compagnia. Ma prima di questo, prima di qualsiasi riunione organizzata, prima dobbiamo separarci, anche magari un poco, sufficiente per trovare Dio. C'è Gesù nel nostro cuore, sempre lì, ma la presenza tangibile nello Spirito. Dobbiamo isolarci, allontanarci, anche, a volte anche solo pochi metri dagli altri. Sufficienza per essere da soli con il nostro Dio. E là, nel silenzio del privato, lui ci parlerà, ci darà cose celesti, ci darà risposte che risolveranno i problemi, che sposteranno le montagne delle difficoltà, non importa quanto grande, finalmente sapremo cosa fare. Perché lo sapremo? Perché siamo andati da Dio. Altrimenti sapremo solo la confusione e tutti che chi dice tira, molla, chi ci tira di qua, chi ci tira di là, chi avrà ragione, tiriamo la monetina. Tu sei andato da Dio e sei rimasto in ginocchio finché hai sentito quella pace dall'alto che ti è entrata nel cuore, nell'anima, e senti una pace per quella particolare decisione. E allora in quel luogo solitario Dio ci dirà se dobbiamo fare magari quel sacrificio o no. Ci dirà magari se dobbiamo dare la ragione a quella persona con la quale siamo in disaccordo oppure no. Ci dirà come dobbiamo reagire a quello là che ci ha offeso. Ci mostrerà come risolvere quel problema finanziario. Ci dirà se dobbiamo o partire, e dove, e con chi, e quando. Lui ci dirà anche questo, perché lui ha tutti i nostri capelli contati. Lui vuole dirci queste cose, ma noi non andiamo a chiedere. Non andiamo da lui con preghiere e digiuni e disperazione. È così che si va da Dio. Come mica da Dio si va con la lambretta, con la vespa, con l'autobus. Si va da Dio in ginocchio, si va da Dio in preghiera, si va da Dio con disperazione. E allora, perché lui è Dio. Se qualcuno non avesse capito, è lui Dio, non noi. Siamo noi che dobbiamo andare da lui in ginocchio, mica lui da noi. Lui è già venuto sul Calvario che è più di ginocchia. Guarda che Dio abbiamo, che non doveva neanche farlo. Se lui era un Dio come Allah, buonanotte, tutti morti all'inferno. Dio è Dio. Lui sa, lui vede. Lui ci ama. Vuole aiutarci. Non solo può, vuole. Lui vede il pantano nel quale ci siamo cacciati e solamente lui conosce la via per uscire da quel labirinto. E alla fine sarà solo il suo disegno che vincerà. Scritture.
Proverbi 21:31. Il cavallo è pronto per il giorno della battaglia, ma la vittoria appartiene al Signore.
Alleluia.
Amen.
Proverbi 21:31.
Proverbi 19:21. Ci sono molti disegni nel cuore dell'uomo,
ma
il piano del Signore è quello che sussiste. Proverbi 19:21.
Capito? È inutile che fate piani contro piani, programmi contro programmi. Non sussisteranno. Non funzionerà. Hanno voglia di organizzare le guerre in Ucraina e in contro la Cina, contro la Russia e l'America, non sussisterà. È il piano dell'Eterno che durerà. Il suo amore, il suo perdono, la sua gioia, la sua salvezza. E tutto il resto andrà al lago di fuoco. Che spreco. Avanti.
Proverbi 16:9. Il cuore dell'uomo medita la sua via,
ma
il Signore dirige i suoi passi. Proverbi 16:9.
Se vuoi avere i passi diretti nella giusta direzione, fratello, e allora medita sul Signore. Proverbi 20.
Proverbi 20:24. I passi dell'uomo li dirige il Signore.
Il Signore.
Come può quindi l'uomo capire la propria via?
Capito?
Proverbi 20:24.
È inutile scervellarsi, cercare di studiare teologia cattolica e protestante e geoviana. Non servirà a niente. 10 minuti sulle ginocchia davanti a Gesù è meglio di 10 anni a studiare teologia. Perché ti dirà, senti, la teologia buttala nella roggia e segui me. E prese 12 ignoranti e conquistò il mondo. Tutti i teologi del mondo messi insieme, che sono milioni, lo stanno perdendo il mondo. Lì adorare la teologia. Non vi fu mai un uomo di Dio, che portò a termine la commissione di Dio, i comandamenti di Dio, la chiamata di Dio, se prima non avesse imparato ad andare da Lui per la sua direzione e per la sua guida. E questo è il segreto di ogni fallimento, di ogni disastro. Eva, prima di prendere il frutto, poteva chiedere a Dio. No, chiedere a Dio perché magari mi dice di no. E io vado avanti perché sono così furba. E Adamo dice, anch'io sono furbo, lo mangio anch'io. Impariamo ad andare da Dio prima di quel matrimonio, prima di firmare quel documento, prima di rimanere in Europa, prima di partire dall'Europa. Andiamo da Dio. Non importa cosa dice frate Giuseppe, controllate con Dio. Sarà Dio che vi giudicherà un giorno, non frate Giuseppe. Frate Giuseppe è qui per aiutarvi quando può e controllate anche quello che dice lui con le scritture. Israele, con tutte le sue ricorrenze, le sue cerimonie, tradizioni, può essere qualunque chiesa di oggi, non riuscì a riconoscere il suo Dio, il suo Salvatore. non riuscì, quando arrivò Gesù non lo conobbe. Questo Gesù disse che lui dirà al suo popolo: io non vi conosco. È venuto a casa sua, i suoi non l'hanno riconosciuto. Tu prendi delle profezie, le scegli tu, profezie sicure, scegliele tu, vai in qualunque chiesa, vedi se ti ricevono. Salve fratelli di questa chiesa, Dio vi benedica, avrei un piccolo messaggio da dare a tutti quanti, non dal pulpito perché io sono nessuno, vorrei mettermi in ginocchio e darlo. Posso? Ma sarà un miracolo se ti danno. Provo a andare in una chiesa dove c'è il prete col cappellino a cappuccino, a cappuccio. Dice, lei chi è? È andata dal vescovo, ma il vescovo non mi riceve. Insomma, Israele con tutte le sue cerimonie non è riuscito a riconoscere Gesù Cristo. Le chiese di oggi lo riconoscono la voce di Dio?
Tante di loro no.
E Dio disse a Israele che l'avrebbe salvata. E com'è che l'avrebbe salvata? Prima Dio le chiama prostituta, battona, una donnaccia, e dice al suo profeta: sposati una prostituta e genera i figli di prostituzione, perché Israele si è prostituita. E questo povero profeta ha dovuto sposare una prostituta e avere figli di prostituzione. E allora cos'è che Dio gli disse a questo profeta, che si chiamava Osea? Gli dice: io la condurrò nel deserto e le parlerò al suo cuore. Adesso andiamo lì, Osea 2, tenete duro. Ma devo proprio dirlo, dice, com'è che Dio avrebbe parlato a questa prostituta? Altro che la grande chiesa pentecostale, protestante, cattolica. Che bella, che potente, sì? Una prostituta, dice Gesù all'Israele di ieri, è la Israele cristiana di oggi, perché non ci sono i frutti. Troppa della chiesa di oggi è lì a adorare idoli del materialismo. E allora Dio disse che avrebbe attirata Israele prostituta nel deserto. E anche la chiesa cristiana prostituta di oggi, in molti casi è così, grazie a Dio per la piccola chiesa fedele, anche quella di oggi deve essere attirata nel deserto. Fratelli, andate nel deserto. Dov'è il deserto? Sta parlando del Sahara. Non sto parlando del Sahara. Ma Monte Everest, non parlo di quello. Andiamo nei luoghi santi a Gerusalemme, non parlo di quello. Il deserto che sto parlando e che Dio vuole attirarvi è nella vostra camera, chiudete la porta. In un parco, sedetevi su una panca.
Solo con Dio.
Fate una passeggiata sotto gli alberi.
Amen.
Osea 2, vuoi andare lì, 14 a 21. La storia di una prostituta. Attenzione, non pensare, oh, quello è Israele. No, quello è noi. Quelli siamo noi. Va bene, Israele ha perso tutto e la Chiesa cristiana ha perso tutto anche. Attenzione a non essere laodiceani che noi niente. Io niente, tu niente. I frutti che parlano. Avanti.
Osea 2, 14 a 21. Perciò, ecco, io la trarrò, la condurrò nel deserto.
Sta parlando di Israele.
E parlerò al suo cuore. Di là le darò le sue vigne e la valle del Acor.
E la valle d'Acor.
E la valle d'Acor come porta di speranza. Là mi risponderà come ai giorni della sua gioventù, come ai giorni che uscì dal paese d'Egitto.
Ti ricordi i tempi di Mosè e Giosuè che conquistò Canaan, i giorni della gioventù che uscì d'Egitto? Va bene, dopo che i mormoratori morirono nel deserto, quelli che si stancarono di mormorare conquistarono Canaan. E questo sta riferendo a quel tempo lì.
16. Quel giorno avverrà, dice il Signore, che tu mi chiamerai marito mio e non mi chiamerai più mio Baal. Lo toglierò dalla sua bocca i nomi dei Baal, e il loro nome non sarà più pronunciato.
Amen.
Amen. Quel giorno io farò per loro un patto con le bestie dei campi, con gli uccelli del cielo e con i rettili del suolo. Spezzerò e allontanerò dal paese l'arco, la spada, la guerra, e li farò riposare al sicuro.
allontanerò, dice, la pandemia, le guerre, gli anticristi d'America, di Russia, d'Italia, di Berlino, di Bruxelles, allontanerò questi posseduti, questo BDP, li chiamo io, branco di posseduti, allontanerò questi BDP e io ti fidanzerò a me per l'eternità. Scusa, 19.
19. Io ti fidanzerò a me per l'eternità. Ti fidanzerò a me in giustizia e in equità, in benevolenza e in compassioni. Ti fidanzerò a me in fedeltà e tu conoscerai il Signore.
E così finalmente Dio non dirà a questi qui che aprono il cuore, speriamo di essere tra questi, non dirà loro, non vi conosco, allontanatevi da me, operatori di iniquità, Matteo 7, 23. Dio non dirà questo, ma dirà, vieni, vieni, sposa fedele, entra nella gioia del tuo Signore, Matteo 25, 23. Gloria. Andiamo al 21.
Quel giorno avverrà che io ti risponderò, dice il Signore. Risponderò al cielo ed esso risponderà alla terra. Osea 2, 14 a 21.
Dio ci chiama, fratelli, ci chiama alla solitudine, fratelli. In Apocalisse 8, stavo ascoltando stamattina il libro dell'Apocalisse, alcuni capitoli, mi sono soffermato, Apocalisse 8, 1, l'inizio del capitolo 8, il primo dei sette angeli si preparò a suonare e ci fu silenzio nel cielo per lo spazio di mezz'ora. Fratelli, abbiamo bisogno di entrare nel silenzio. Dobbiamo entrare nella solitudine. Sta arrivando la tribolazione, fratelli. Entriamo nel silenzio e riceviamo le coordinate, le istruzioni di Dio per questo tempo. Ne avremo bisogno. Se non vogliamo scappare come codardi spaventati davanti all'Anticristo. Adesso è il momento di affilare le spade. Imparare a usare lo scudo della fede. Dio ci chiama alla solitudine, fratelli, del deserto. Ogni giorno, lontano da quelle diavolerie, diavoletti moderni, come si chiamano, smartphone, computer, TV, e tutte le bugie, rumori chiassosi, ai quali troppi di noi sono assuefatti. Allontaniamoci e andiamo nel deserto dove tutto è silenzio. Giovanni Battista, questo l'ha capito. E lui ha preferito pagare il prezzo di lasciare i suoi, come si dice in Italia, cappuccini e brioche e comodità. E si mise a mangiare le locuste, sono come dei grilli. Mangiava questo per non dipendere dal Vangelo di prosperità, dai soldi dei farisei, dei 30 alle 30 monete d'argento del sistema. Io preferisco mangiare locuste. Bel messaggio per certi fratelli che vogliono spostarsi, ma prima vogliono portarsi una carriola di soldi, così che vivono da nababi, fanno i pascià quando si spostano. Non è questa la storia. Giuseppe e Maria andarono in Egitto, lui fece il falegname finché morì Erode. E Gesù disse di Giovanni Battista, ce l'hai Matteo 11, sì. 7? Cos'è che disse Gesù di Giovanni?
Matteo 11, 7 a 11. Mentre essi se ne andavano, Gesù cominciò a parlare di Giovanni alla folla. Che cosa andaste a vedere nel deserto? Una canna agitata dal vento? Ma che cosa andaste a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti?
Cioè, chiese comode, capito? Panche imbottite, perché poi ti fa male i fondelli.
Quelli che portano delle vesti morbide stanno nei palazzi dei re. Ma perché andaste? Per vedere un profeta? Sì, vi dico, è più che un profeta. Egli è colui del quale è scritto, ecco, io mando davanti a te il mio messaggero, per preparare la via davanti a te. In verità io vi dico che fra i nati di donna non è sorto nessuno maggiore di Giovanni il Battista. Eppure il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Matteo 11, 7 a 11.
Quindi non ci mettiamo ad adorare Giovanni Battista, che è più piccolo in cielo e più grande di lui a quel tempo, no? Quindi lasciate perdere i santi e tutte le santimoniose santarelline, d'accordo? E allora dice Gesù, cos'è che siete andati a vedere? Una canna agitata dal vento? e canna agitata dal vento saremo noi se non impariamo ad andare nel deserto come Giovanni Battista e ascoltare quello che Dio vuole dirci, a cominciare con quelli di noi che credono di sapere cosa fanno, perché hanno ascoltato la volontà di Dio, hanno ricevuto profezia ieri. Sono solo i cadaveri che vivono nelle rivelazioni di ieri. Dio parla oggi, però Dio non può parlarci mentre la TV è accesa o stiamo digitando a qualcuno nello smartphone, cose simili. Perché il deserto fu il primo passo di Gesù all'inizio del suo cammino. Gesù sapeva bene che prima di tutto doveva mostrare al, virgolette, Dio di questo mondo chi veramente è in comando. Come appunto scoprirono poi ogni demone che si imbatterono in Gesù. Noi dobbiamo sgridare il nemico come prima cosa e poi dobbiamo dimorare nelle lodi del Signore. Andiamo nell'ordine, Giacomo 4,7.
Giacomo 4,7. Sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi. Giacomo 4,7.
Ok, questi sono due passi che per iniziare a vincere il diavolo e ricevere la benedizione di Dio, camminare nella volontà di Dio. Secondo passo, Salmo 84.
Salmo 84, 1 a 5. Oh, quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti. Verso 2. Sospirando i cortili del Signore, il mio cuore e la mia carne mandano grida di gioia al Dio vivente. Verso 4. Beati quelli che abitano nella tua casa e ti lodano sempre. Beati quelli che trovano in te la loro forza, che hanno a cuore le vie del tuo santuario. Salmi 84, 1 a 5.
Primo passo, sgridare il diavolo. Gesù va nel deserto e prima cosa mette in capo il diavolo. Secondo passo, comunione con il Signore. Quanto amabili le tue dimore, Signore. Sospirando i cortili del Signore, il mio cuore manda grida di gioia. Quelli che abitano nella tua casa ti lodano sempre. Beati quelli che trovano in te la loro forza. Non nel telefonino, nella televisione, nella politica, nei soldi e nelle cretinate di questo mondo, ma in te, oh Signore. Beati quelli che trovano la loro forza in te, che qualunque forza trovi in qualunque altra cosa, sarai una foglia al vento. Chi ripone la fede, chi ripone fiducia, confida nelle sue cose di questo mondo. In conclusione, il vero uomo di Dio è innanzitutto solo, nell'intimità del suo Dio. Si abitua ad essere solo, fa uno sforzo per essere solo, e poi si abitua, e poi non può più fare a meno, diventa una assuefazione benedetta divina. Dei medici dicono che ci vuole 21 giorni per sviluppare una assuefazione, buona o sbagliata. E allora bisogna lottare. Il soldato che è stato addestrato bene in una battaglia, quando non sa cosa fare, prende il fucile e marcia da qualche parte. Non butta fucile e scappa come i disertori. Mi ricordo un filmato, ero in prima linea e sparavano. E uno si è allineato con gli altri soldati, si è alzato ed è corso all'incontrario. L'ufficiale si è girato, va disertore e gli ha sparato alle spalle. In nessun esercito quelli che scappano in direzione opposta vengono accettati. In questo mondo gli sparano alle spalle. Nel regno di Dio Gesù gli dirà: non vi ho mai conosciuto. Chi, avendo un coniuge che non gli dà intimità, è felice? Saresti felice con un coniuge che non vuole essere in intimità per te? Si è sposato anche per quello. E così è il nostro Dio. Il vero credente, la vera sposa di Cristo, vuole, desidera, procaccia. Fa tesoro di quei momenti di intimità con lo sposo celeste. Il tempo con Lui, con il Signore, non è mai come una riunione religiosa monotona, noiosa, che finisce sempre tardi e prima finisce meglio è, perché è perché deve correre a casa e accendere la TV. Non è così il rapporto con il Signore. Va bene, a volte qui accendono la TV, vendono, la TV non c'è, la TV non ne abbiamo, mettono un filmato e io non c'è tempo da andare perché devo fare il lavoro del Signore. I fratelli guardano un film cristiano e che cosa che quando posso lo guardo anch'io, ma non è che non è, devo stare da solo col Signore, mi deve parlare perché devo nutrire le pecore lì domani mattina o la settimana dopo. Il Signore mi vuole parlare. Va bene, allora dovete essere in grado di separarvi dagli altri per andare dal vostro Dio, per andare dal tuo Dio. Com'è che saremo riconosciuti? Saremo, racconteranno di noi come la Laodicea, la chiesa della vergogna del tempo della fine, Apocalisse 3, perché siamo sempre troppo occupati per appartarci col Signore, saremmo ricordati così. O come la cosiddetta e gloriosa Filadelfia, il simbolo delle vergini con olio, Matteo 25, il simbolo della sposa di Cristo, perché non abbiamo trascurato e non trascuriamo e non trascureremo il nostro tempo con lo sposo. Com'è che saremo ricordati per l'eternità dell'eternità? Come sarà ricordato il re Saul per l'eternità? Come quello che perseguitava Davide, quello che uccise 85 sacerdoti, indiavolato. Sarà ricordato così. Come sarà ricordato Giuda? Come sarà ricordato Laodicea? Come sarà ricordato Filadelfia? Diciamo una chiesa simbolo, simbolo. Il Signore ci dirà non vi conosco o ci dirà ben fatto fedele ancella, vieni con la tua lampada piena d'olio, vieni nella mia casa, Matteo 25, 23, bene servo buono e fedele, Gloria, sei stato
fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose,
entra
nella gioia del tuo Signore, Matteo 25, 23,
non manca molto.
Grazie Gesù.
Non manca molto. Gloria.
Sì.
Non manca molto. Apocalisse 1, 2, 3, ce l'hai.
Sì.
Vai nel nome di Gesù Cristo, vai col tuo cuore pieno di amore, Gloria.
Grazie
vai
Gesù.
Col tuo sorriso.
Alleluia.
Pieno di amore per Gesù, vai, vai nel nome di Gesù.
Apocalisse 21, 2 e 3.
Cosa vedi?
E vidi la santa città. La nuova Gerusalemme.
Che veniva da dove?
Scendere dal cielo, da presso Dio.
Era pronta?
Pronta come una sposa adorna per il suo sposo.
È così che hai udito.
Udì una gran voce dal trono che diceva:
ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Ed egli?
Egli abiterà con loro. Essi saranno i suoi popoli.
E Dio stesso?
E Dio stesso sarà con loro. E sarà il loro Dio. Apocalisse 21, 2 e 3.
Il nostro Dio abiterà con noi. Con noi.
Wow.
Così come io abito con te qui, tu abiti con me. Abiteremo in una città che le parole non sono sufficienti. Non esiste vernacolo, vocabolario per descrivere com'è. È come uno che, non so, è lì in una sala di tortura con l'Inquisizione che lo ha appeso per i piedi sopra un fuoco e l'indomani la mette sulla ruota e il dopodomani battiture e il dopodomani è frustate, finalmente esce e si siede su un trono. E giudica quelli che lo hanno fatto questo. E questo trono è per l'eternità. Può andare Apocalisse 20, per cortesia?
Sì.
Chiediamo, per cortesia. E poi mettiamo un bel canto di comunione con Gesù.
Ce l'hai?
Apocalisse 20, verso 4, per favore. Nel nome di Gesù Cristo.
Apocalisse 24.
Fratelli, innalzate i cuori. Fratelli, innalziamo i cuori.
Amen.
Alleluia.
Apocalisse 24. Poi vidi dei troni, e quelli che vi si misero seduti fu dato di giudicare. E vidi le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e di quelli che non avevano adorato la bestia né la sua immagine e non avevano ricevuto il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Essi tornarono in vita e regneranno con Cristo per 1000 anni. Apocalisse 20, verso 4.
Matteo 19, 28. Non possiamo spiegare queste cose, non si capiscono. È come spiegare a un cieco che non ha mai visto com'è bella la luce, come sono belli i fiori, come dolce il viso di sua madre, come sono simpatici i fratellini, che deve camminare con un bastoncino bianco, e tu cerchi di spiegare, guarda, siamo in un parco pieno di fiori. Fiori cosa sono? Io sono nato cieco. Sono belli, guarda, metti la mano, ah sì, lo sento, sono soffici. Ecco, spiegagli a un cieco queste cose, non è facile.
Vero.
E così, come può Dio spiegarci queste cose? Gloria, gloria.
Vai. Matteo 19, 28. E Gesù disse loro, io vi dico in verità che nella nuova creazione, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, anche voi che mi avete seguito sarete seduti su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Matteo 19, 28.
In continuazione, vai anche Isaia 65, 17. In continuazione Gesù diceva ai suoi discepoli, adesso che vi rigettano, vi maledicono, e vi sputano, e voi, e dice, voi che mi avete seguito, dice, voi, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, anche voi che mi avete seguito sarete seduti su 12 troni a giudicare 12 tribù di Israele. Se, va bene, e chiunque è fedele, c'è un trono. Com'è possibile? Quanti troni ci sono? Ma alza gli occhi. Alza gli occhi. Guarda le stelle, le galassie. Guarda quante stelle. Il Signore c'ha più troni che persone da sederci. Più corone che teste da incoronare. Isaia.
Isaia 65, 17. Poiché ecco, io creo nuovi cieli e una nuova terra. Non ci si ricorderà più delle cose di prima. Esse non torneranno più in memoria. Continuo?
Non lo so.
Gioite, sì, esultate in eterno per quanto io sto per creare. Poiché ecco, io creo Gerusalemme per il gaudio e il suo popolo per la gioia. Grazie Gesù.
Dio ti benedica.
Isaia 65, 17, 18.
Gloria, gloria, gloria. Finalmente potrò vedere i fratelli. Finalmente potrò mettere la mia faccia su internet, non devo preoccuparmi più delle capre, i falsi fratelli e i lupi che vorrebbero le foto qui per metterci le loro blasfemie sopra. Niente, sto piacere, io non ve lo do. Vi attaccate al tram, niente da fare. Dovete venire qui così che ci abbracciamo e ci guardiamo negli occhi. Perché non gli chiediamo a Gesù di abbracciarci?
Va bene,
gloria.
Sono pronta.
Chiediamo a Giuseppe di abbracciarci.
Sì.
Avevo sogni tanti sogni da comprare. Ed una sera il cuore mio ha chiesto amore, ed ho scoperto che l'amore non si vende. Così, così forte per la via, nell'affanno son caduto, ed ho gridato al mondo intero che cercavo amore, ma l'amore non c'è. E stanco e solo sono rimasto qui. Mi prego, scusami Gesù, c'è troppo freddo senza te. In questo mondo di tempesta puoi salvarmi solo tu. In questo ghiaccio di ogni cuore puoi scioglierlo solo tu. Riscaldami Gesù, ti prego abbracciami Gesù, io non ti lascerò mai più. E nella barca della vita adesso ci sei tu. Se il vento soffia così forte, lascio che mi guidi tu. E come posso naufragare? Sal timone, ci sei tu. Lasciai un giorno il mio pastore. Da comprare, Gesù, io sono venuto qui da te perché c'è un grande vuoto far tutto da solo, ma poi ho perso tutto quanto è, a mani vuote torno a te. Gesù, accettami così, ti prego abbracciami Gesù. C'è troppo freddo senza te, in questo mondo di tempesta puoi salvarmi solo tu. E questo ghiaccio che ho nel cuore puoi scioglierlo solo tu. Riscaldami Gesù, ti prego. Lasciami Gesù, io non ti lascerò mai più. E nella barca della vita adesso ci sei tu. Se il vento soffia così forte, lascio che mi guidi tu. E come